Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Bilingui in erba.
Siamo in linea con l'Austria, da dove ci parla la linguista ed esperta di multilinguismo Karin Martin. Bentornata a Radio SBS, Karin.
Grazie mille.
Karin organizza anche incontri sul tema proprio dell'educazione multilingue e con lei oggi parliamo di bilinguismo e multilinguismo, anzi, soprattutto in bambini e bambine che magari incontrano la seconda lingua non da subito, non dalla nascita, bensì quando magari sono già in età scolare. Un caso che abbiamo incontrato frequentemente negli ultimi tempi nella nostra rubrica Bilingue in Erba, il caso appunto di famiglie che dall'Italia vengono in Australia con bambini che magari avevano già iniziato le scuole primarie o addirittura erano già arrivati alle scuole medie. Karin, innanzitutto forse bisogna partire un po' dal capire che cosa intendiamo per bilinguismo, perché c'è un po' l'idea che ci si possa definire bilingui solo quando si parla perfettamente entrambe le lingue. È così?
Esatto, allora guarda, parlo subito di un esempio, di una domanda che faccio sempre durante i miei incontri con i genitori. Io chiedo sempre chi è bilingue in sala, no? E mi aspetto che tutti alzino la mano, invece non l'alza nessuno. Poi chiedo chi si sente bilingue, allora timidamente qualcuno comincia a alzare la mano. E devi considerare che sono tutte persone che vivono all'estero e che quindi si confrontano giornalmente con una lingua straniera, nel mio caso qui in Austria il tedesco, oppure anche l'inglese nelle aziende internazionali, e che hanno il timore di dire che sono bilingue, insomma non si sentono bilingue, perché c'è appunto, come dici tu, questa convinzione generale che un bilingue debba sapere perfettamente le lingue che parla, come se il bilingue fosse due monolingue nella stessa persona. In realtà questo non è vero, non è quello che succede, perché la realtà è che usiamo le lingue in modo diverso, per scopi diversi, in ambiti diversi della vita e con persone diverse. Quindi è assolutamente normale avere una diversa competenza nelle nostre lingue. Non abbiamo bisogno di essere ugualmente, perfettamente competenti nelle lingue che parliamo, no? Il bilingue è la persona che utilizza, comunica quotidianamente, regolarmente in due o più lingue. E tra l'altro questa convinzione contribuisce, secondo me, a creare una specie di ansia da prestazione sia negli adulti che nei bambini, no? Ci sentiamo sempre sotto pressione, paura di sbagliare, paura di fare errori. Mentre in realtà no, usiamo le lingue in ambiti diversi, tutto qui.
Un altro aspetto su cui spesso ci si concentra quando si parla di bilinguismo è: ah, però questa persona quando parla la seconda lingua ha un accento che tradisce il fatto che la sua vera lingua è l'altra. Da questo punto di vista, tu da linguista cosa rispondi?
Esatto. Allora, questa convinzione si basa su un criterio vecchio, diciamo, secondo il quale il bilingue si considerava bilingue la persona che fosse fluente in entrambe le lingue, cioè sulla base della pronuncia sostanzialmente, quindi quanto assomigliava alla pronuncia nativa. Mentre in realtà anche le persone che si trasferiscono all'estero hanno imparato non so, la lingua straniera più tardi all'università e la usano quotidianamente, possiamo considerarli comunque bilingui, anche se magari rimane l'accento della prima lingua, l'accento della lingua che hanno imparato durante l'infanzia. L'importante è saperle utilizzare nei contesti e con i registri che servono.
Karin, torniamo appunto al caso che citavo all'inizio, ovvero quello di famiglie che si trasferiscono in un nuovo paese quando i figli, le figlie sono già in età scolare, addirittura magari hanno già cominciato a frequentare le scuole medie in Italia. Spesso abbiamo incontrato famiglie che magari all'inizio si preoccupano molto perché i figli non sanno l'inglese, nel nostro caso, o l'hanno imparato solo a livello scolastico e arrivati qui naturalmente hanno qualche difficoltà iniziale. Ma si può ancora parlare di un possibile bilinguismo anche se si arriva appunto 8, 9, 10, 11 anni.
Sì, nel senso che dobbiamo cominciare a pensare al bilinguismo, a considerare una definizione un po' più allargata, un po' più aperta, no? Io direi come prima cosa considerare che è un progetto a lungo termine, per cui si dice spesso, no, i bambini sono come delle spugne, nel senso che imparano più velocemente rispetto agli adulti. È vero, però quando sono già più grandicelli, come dici tu, ci sono altri fattori che entrano in gioco nell'apprendimento delle lingue, come per esempio la motivazione, il contesto, l'atteggiamento delle persone che sono intorno a loro, no? E quindi dobbiamo dare a questi bambini il tempo di imparare l'altra lingua. Poi c'è questa idea di avere come obiettivo il raggiungimento della competenza linguistica perfetta, no? Come dicevamo prima. In realtà questi sono bambini che hanno molte altre risorse cognitive che possono utilizzare per imparare una lingua straniera e quindi certamente possono diventare bilingui, se per bilingui intendiamo, come dicevo prima, essere in grado di comunicare in più di una lingua. Poi chiaramente più grandi sono e più è probabile che abbiano, tra virgolette, l'accento straniero, insomma l'accento italiano. Però ci sono tanti casi di bambini o ragazzini che hanno iniziato a studiare una lingua straniera più tardi e che hanno raggiunto anche a livello di pronuncia, di fonetica, una competenza molto molto alta, perché dipende da moltissimi fattori, anche per esempio le emozioni, no? Il legame affettivo che si crea, non so, con l'insegnante, con i compagni. Sono tanti i fattori che possono influenzare l'apprendimento della nuova lingua.
Stiamo parlando con Karin Martin, linguista, esperta di multilinguismo, che è in collegamento con noi dall'Austria, dove vive e lavora. Karin, citavi prima un altro dei grandi miti, cioè i bambini sono come spugne, però giustamente sottolineavi che soprattutto quando non si tratta di bambini molto piccoli non ci si può aspettare che apprendano una lingua solo per osmosi. Tu come interverresti per il caso di un bambino, una bambina che arrivino già in età scolare in un nuovo paese e debbano apprendere una nuova lingua?
Allora, se possibile, prepararsi prima ancora di partire, nel senso di creare dei contatti con la nuova lingua e magari partecipare anche dei corsi di lingua prima di partire, no? Cominciare a creare un contesto che deve essere positivo, deve essere rassicurante, per preparare il bambino poi all'impatto, insomma, con il trasferimento. Poi sul posto o anche prima informarsi se esistono per esempio dei corsi extrascolastici, eventualmente appoggiarsi a un'insegnante privata, questo per facilitare l'apprendimento anche a livello emotivo, no? Stabilire un rapporto amichevole di fiducia con una persona esterna alla scuola e quindi con la quale il bambino riesce a imparare la lingua in un contesto sicuro, senza sentirsi giudicato o sotto pressione. Bisognerebbe creare fin da subito delle occasioni di contatto con la nuova lingua e anche di interazione, ma soprattutto sempre in un contesto positivo e che non comporti una pressione, cioè che il bambino non si senta sotto pressione. Mi riferisco per esempio a attività extrascolastiche, gruppi sportivi, di musica, di arte, eccetera, in cui il bambino impara la lingua però senza focalizzarsi sulla lingua, impara facendo altre cose, no? Bisognerebbe aiutarlo anche per esempio ad acquisire il più fretta possibile il linguaggio scolastico, il gergo specifico usato a scuola, tutte quelle parole che si trovano negli esercizi, completare, cerchiare, evidenziare, sottolineare, no? Non so, di solito alcuni bambini magari le imparano già nella scuola italiana, però insomma il bambino dovrebbe essere in grado di riconoscere queste parole. E poi magari studiare anche insieme, vederlo un po' come un progetto di famiglia, no? E studiare insieme la lingua, e se i genitori già la conoscono, però devono fare attenzione perché non devono sostituirsi in casa l'insegnante, cioè non deve essere un momento in cui far ripassare quello che si è imparato a scuola, oppure chiedersi di esibirsi, chiedere al bambino di esibirsi, deve essere un momento, diciamo, gioioso in cui si mettono in evidenza i progressi del bambino, cosa ha imparato finora, aiutarlo se ci sono delle difficoltà, però sempre in maniera, come dicevo prima, in un contesto sicuro e positivo. Piacevole.
Incoraggiante, insomma. Karin,
incoraggiante, esatto.
Tu parlavi all'inizio del fatto che fai dei corsi anche proprio per i genitori e so che ne fai anche online, che sono quindi accessibili da tutto il mondo. Quali sono i consigli principali che dai ai genitori, appunto, che devono introdurre? Ne hai già dati alcuni, però insomma, magari appunto quello che secondo te è più importante tra i tuoi consigli ai genitori che devono introdurre i propri figli a una nuova cultura, a una nuova lingua, a un nuovo paese?
Allora, prima di tutto considerare, come dicevo prima, il fatto che deve essere un progetto a lungo termine e quindi avere molta pazienza e considerare che la famiglia deve fare uno sforzo particolare per aiutare il bambino. Ci sono degli studi che dimostrano che effettivamente questo progetto a lungo termine dura degli anni, quindi è stato calcolato che ci vogliono circa 2 anni per acquisire le competenze di base e poi altri 3-5 anni per acquisire la cosiddetta lingua accademica, quindi il linguaggio specifico della scuola, e per cui, per questo dico, il primo consiglio è avere pazienza, avere tanta pazienza. È vero che i bambini imparano più in fretta degli adulti, però quando parliamo di età scolare dobbiamo considerare che devono imparare anche a gestire le loro emozioni, la paura di sbagliare, di rendersi ridicoli, di non essere accettati. E poi ci sono le 3 parole magiche che io dico sempre durante i miei incontri per i genitori, che sono input, interazione e motivazione. Input significa creare quanti più contatti possibili con la lingua in questione, e quindi nel caso di un bambino che ha già studiato l'italiano a scuola e quindi ha una buona competenza, un buon livello di italiano, in questo caso dovremmo creare quante più occasioni possibili di contatto con l'altra lingua, con l'inglese per esempio, anche al di fuori dell'ambiente scolastico. Interazione significa dobbiamo creare delle occasioni in cui il bambino ha la possibilità di utilizzare la lingua, di fare i primi passi, di buttarsi, di provare a parlare. E poi c'è il discorso sulla motivazione, cioè dovrebbe proprio sentire il bisogno, o almeno essere nelle condizioni di sentire il bisogno di parlare in lingua straniera, per esempio con le attività extrascolastiche. Qui succede spesso, per esempio, che i bambini italiani si incontrino con altri bambini italiani, no? Per esempio anche in ambito scolastico a scuola. Questo chiaramente non fa bene all'apprendimento dell'altra lingua. Ora non significa che dobbiamo evitare gli amici italiani, per carità, però insomma riflettere un attimo anche su questo e creare delle situazioni in cui il bambino ha contatto con l'altra lingua, per esempio nei corsi sportivi o non so, di arte o di altro tipo.
Insomma, che non diventi un rifugio il fatto di avere degli amichetti che magari parlano la propria lingua madre, questo che intendevi.
Esatto, perché è più facile, no? Chiaramente comporta uno sforzo notevole cominciare a provare ad esprimersi nell'altra lingua. Arrivi in un momento in cui sai esprimerti, sai esprimere i tuoi bisogni in italiano, e ad un certo punto non sai farlo nell'altra lingua. Per cui anche le cose che sono più semplici, le piccole cose quotidiane diventano difficili, per cui questo comporta uno sforzo notevole da parte del bambino, ma anche da parte della famiglia per aiutarlo, per stargli vicino, insomma aiutarlo a superare lo scoglio lingua, lo scoglio iniziale almeno.
Karin, grazie per questa bella chiacchierata sul bilinguismo, magari non precoce, ma appunto quello che viene acquisito da alcuni bambini e bambine quando sono già un po' più grandicelli. I tuoi webinar come sono accessibili?
Allora, ti lascio volentieri l'indirizzo mail a cui potete scrivere se avete voglia di partecipare a questi webinar, che sono incontri online dove io attraverso una piattaforma condivido il mio schermo, la mia voce e le persone possono interagire attraverso una chat. Il prossimo webinar sarà il 4 aprile, quello successivo il 26 aprile, li tengo in italiano e in inglese, e basta scrivermi una mail a questo indirizzo, info@karinmartin-linguist.com. È un po' lungo, ma è facile, il mio nome, info@karinmartin-linguist.com.
Grazie Karin, allora in bocca al lupo e a risentirci presto.
Grazie a te, capi il lupo, a presto.
Dici la tua, lascia un commento a questo podcast su iTunes e partecipa alla conversazione.